Vogliamo leggere alcuni versetti dal capitolo 2 del Vangelo di Giovanni. Giovanni capitolo 2, leggeremo i versetti dal 13 al 17. Questa è la parola del Signore. La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e i cambiamonete seduti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi. Sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse: portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma. Fin qui la parola del Signore. Abbiamo letto di una azione che il Signore Gesù compì all'inizio del suo ministero pubblico. Tra i commentatori c'è una certa discussione riguardo al numero delle purificazioni del Tempio, ma il modo più semplice di poter comprendere la parola di Dio è che ce ne fu una all'inizio e una alla fine del ministero di Cristo. Ma quello che ci riguarda più da vicino è comprendere che cosa questa azione, diciamolo pure, piuttosto violenta, del Signore Gesù ci rivela intorno alla sua identità, intorno al suo carattere, intorno al suo ministero, ma soprattutto cosa ci mostra dei sentimenti di Cristo, dei moti interiori che spinsero il nostro Signore Gesù Cristo a compiere tutto quello che egli compì, a motivare la sua azione. Il versetto 17, l'ultimo che vi ho letto, è una citazione del Salmo 69 che avevamo letto prima. In realtà abbiamo visto che anche nel Salmo 119 c'è qualcosa di simile, lo zelo che consuma, lo zelo che arde. E ci mostra che il fatto che il Figlio di Dio, Gesù Cristo, è stato mosso da uno zelo ardente affinché il nome di Dio, la santità della casa di Dio fossero preservati. Ora, zelo è una parola che viene poco usata. È anche purtroppo una parola che è stata ed è spesso molto fraintesa e anche mal rappresentata. Però, da quanto comprendiamo, è una virtù divina che bisogna ben comprendere. E in realtà, se conosciamo la parola di Dio, e ve ne ho letto una porzione nel libro dell'Apocalisse, nella lettera di Cristo alla chiesa di Laodicea, Gesù esorta quella chiesa ad essere zelante. Sii dunque zelante, abbi dunque zelo e ravvediti. Quindi è una virtù che noi dobbiamo aspirare a possedere, che dobbiamo desiderare, che dobbiamo ricercare, che una volta ottenuta dobbiamo consolidare e anche preservare. Cos'è lo zelo? Lo zelo è sicuramente una parola, un sentimento, in greco e anche in ebraico è un sostantivo che può essere tradotto anche in modi parecchio diversi. Per esempio, può essere tradotto con la parola invidia, indignazione. È un sentimento quindi molto forte, che viene paragonato a qualcosa di ardente, di consumante, un fuoco che consuma. È un sentimento che inevitabilmente spinge all'azione. Pensate a una persona invidiosa. Avete mai visto qualcuno che è pieno di invidia nei confronti di qualcun altro? Normalmente glielo leggete in faccia e lo vedrete anche dalle azioni che compie. Chi si rode di invidia spesse volte si fa anche del male nel proprio corpo, no? Visto che la nostra anima e il nostro corpo è intimamente collegato. Quindi lo zelo è qualcosa che così forte che spinge all'azione, è un sentimento forte. E a volte nella scrittura, anche nella scrittura, è associato ad azioni che possono essere peccaminose. Infatti è paragonato al fuoco, e come il fuoco può essere molto utile se è tenuto sotto controllo, se è utilizzato in un certo modo, ma può essere estremamente distruttivo. Quindi da questo comprendiamo che non ogni tipo di zelo è zelo buono, santo e giusto, e che bisogna esercitare grande discernimento affinché possiamo manifestare e ricercare questo sentimento santo che è in Dio e che è in Cristo. Infatti esiste uno zelo che è santo, che bisogna distinguere da uno zelo che è empio e peccaminoso. Nella Bibbia questo sentimento viene attribuito a Dio stesso. Ora comprendiamo che quando nella Bibbia si attribuiscono a Dio sentimenti umani, non significa che egli abbia dei sentimenti come i nostri, ma per farci comprendere qualcosa della natura di Dio, di chi egli è rispetto a noi. Noi possiamo comprendere Dio soltanto mediante delle analogie, no? Non possiamo comprendere Dio nella sua essenza. E quindi, per esempio, viene detto nel libro di Isaia, al capitolo 9, dove viene fatta questa grande promessa della venuta del Messia, no? Al capitolo 9, dove si parla della venuta dell'Emanuele, un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato, il dominio riposerà sulle sue spalle, leggo dal versetto 5, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente, sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Isaia, anche più avanti, il capitolo 26, parla dello zelo divino. Al versetto 11 del capitolo 26, Signore, la tua mano è alzata, ma quelli non la scorgono, essi vedranno lo zelo che hai per il tuo popolo e saranno confusi, il fuoco divorerà i tuoi nemici. Dio che si interessa, che viene in soccorso del suo popolo. Quindi questo zelo attribuito a Dio riguarda ciò che egli fa in favore del suo popolo. Ma questo zelo è anche attribuito a uomini nella scrittura. Un esempio di un uomo zelante che, animato dallo Spirito di Dio, fece un'azione estremamente forte, noi l'abbiamo nel libro dei Numeri. Quanti hanno letto il libro dei Numeri sanno che a un certo punto appare sulla scena un certo profeta, in realtà un falso profeta, era Balaam, che venne prezzolato da un re, il re di Moab, Balak, affinché maledicesse il popolo di Israele. Balaam resiste un po', poi si lascia persuadere dalla possibilità del guadagno, però dice: no, ma io farò solo quello che Dio mi dirà, non posso fare nient'altro se non quello che mi dice Dio, e non riesce a maledire il popolo di Israele perché Dio aveva benedetto il popolo di Israele. Ma quando non riuscì a farlo, mediante, diciamo, la parola che arrivava da Dio, si associò al re di Moab e gli disse: però un modo c'è, se vuoi maledire il popolo di Israele tu devi mandarci le tue donne affinché prendano i giovani di Israele e si uniscano carnalmente a loro e quindi li trascinino nell'idolatria. E così fecero. E tra tutti questi giovani israeliti che caddero in questa tentazione, ce ne fu uno che addirittura ebbe la sfrontatezza di prendere una di queste ragazze moabite, di portarle nel campo di Israele e di accoglierla nella propria tenda. Questa azione fu considerata un oltraggio così grave da un certo Fineas, che era uno dei figli di Aronne, che entrò nella tenda e con una lancia trafisse entrambi. Dio approvò questa azione, perché disse che era stato animato dallo zelo del Signore. Non tollerò che adulterio, idolatria, fornicazione, impurità albergassero nella congregazione divina in modo impunito, impunemente. E questo Fineas davvero è un esempio di zelo. Potete leggere la sua storia, questa storia, nel capitolo 25 del libro dei Numeri, ma non solo, noi abbiamo anche nel Nuovo Testamento degli esempi di zelo. Un altro dell'Antico Testamento potrebbe essere il caso di Elia. Elia, che è così zelante per il popolo di Dio, che combatte contro i 400 profeti di Baal, no? Io sono stato animato dallo zelo per il Signore degli eserciti. Vi ricordate quando il Signore lo incontra al monte Horeb? Ma nel Nuovo Testamento noi troviamo qualcosa di molto simile nell'atteggiamento dell'apostolo Paolo. Paolo non trafigge nessuno con la lancia, Paolo non uccide nessuno, però se conoscete le epistole che scrisse, tra tutte le lettere c'è la lettera ai Galati, in cui Paolo è arrabbiato, Se conosciamo il modo di argomentare di Paolo, vediamo che Paolo, quando scrive ai Galati, lo fa con dei sentimenti estremamente ardenti e dice delle cose fortissime, non li saluta nemmeno, come tutte le altre. No, quando noi stiamo in una buona condizione d'animo, siamo gentili, facciamo le cose come si devono fare, ma Paolo, apostolo di Gesù Cristo, mi meraviglio che così, non perde tempo neanche a salutarli. Mi meraviglio che così facilmente passiate a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo. E poi continua: Galati, insensati, ma chi vi ha ammaliati? Ma siete impazziti? E dice delle cose fortissime. È arrabbiato. Perché? Perché è animato dallo zelo. Lì il Vangelo era stato compromesso. E non si può scherzare con queste cose. E una cosa simile la fa anche quando scrive ai Corinzi. Ai Corinzi Paolo li vuole tanto bene, lui aveva fondato quella chiesa, ma quando sente dire che c'è un caso di incesto in quella chiesa e che la chiesa va avanti come se nulla fosse, egli è assolutamente fermo nel dire: ma come vi permettete a tollerare una tale immoralità che nemmeno tra i pagani viene tollerata? Questo è zelo. E tutto questo noi lo vediamo nel massimo grado e nella sua maggiore purezza in Gesù Cristo. Gesù è assolutamente ossequioso delle leggi giudaiche. Abbiamo letto nel nostro testo che Gesù sale a Gerusalemme per adorare. La Pasqua si avvicina. Noi lo vediamo che Gesù non è venuto per sconvolgere come un rivoluzionario le leggi giudaiche, lui è venuto per adempiere, per portare a compimento la legge, lui stesso è venuto sottoposto alla legge, ha adempiuto la legge in tutto e per tutto, perfino la legge cerimoniale. Ma qui si mostra come un paladino non soltanto della corretta teologia, ma anche della corretta prassi, della pratica onorevole dell'adorazione di Dio nel Tempio. Gesù qui compie un'azione che noi potremmo dire quella di un riformatore. Le cose stanno andando in un certo modo, ma lui si rende conto che c'è una deviazione dall'ordine stabilito da Dio e vuole abolire un abuso e non pensa alle conseguenze delle sue azioni, perché ciò che i suoi occhi vedevano era un oltraggio alla santità della casa del Padre suo. E allora arriva in questo cortile, molto probabilmente il cortile cosiddetto dei Gentili, che era una parte, una delle porzioni del Tempio, anche se era esterno, non era quella più interna, che era, sapete che il Tempio era costituito in, diciamo, parti concentriche dove a un certo punto si potevano fermare i Gentili o quelli che adoravano Dio che venivano dal paganesimo, poi le donne, poi c'erano il luogo dove potevano entrare soltanto i sacerdoti e un luogo dove poteva entrare il sommo sacerdote soltanto, alla presenza di Dio. E molto probabilmente proprio in vista della Pasqua c'erano questi cambiavalute che servivano proprio perché le persone portavano il denaro da varie parti del mondo che andavano lì ad adorare, dovevano acquistare degli animali per sacrificarli, e quindi si faceva un po' di commercio. E immaginatevi cosa c'era, immaginatevi cosa sarebbe qui questo luogo se nell'androne ci fossero persone che vendono colombi, pecore, cose di questo genere, no? E Gesù caccia via tutti quanti. Ora, questo zelo, comprendiamo che è lo zelo per la casa del Signore che lo consuma, questo zelo non deve confondersi con quello fasullo, diabolico, avventato, violento, orgoglioso, spietato perché è privo di conoscenza. C'è un proverbio nel libro dei Proverbi al capitolo 10, al capitolo 19, il versetto 2, dice che lo zelo senza conoscenza non è una cosa buona. L'apostolo Paolo parlerà dei suoi fratelli, dei suoi connazionali che hanno zelo senza conoscenza. Ed è purtroppo vero che questo zelo senza conoscenza è fanatismo, è tanto fanatismo religioso, ha fatto più male alla testimonianza cristiana di quanto, posso dirlo, perfino le eresie a volte lo hanno fatto, perché questo spesse volte è stato mostrato da persone che stavano dalla parte della verità. E bisogna fare attenzione. Gesù mostra questo zelo, e questo zelo santo è quello che è stato posseduto da uomini e donne che sono stati disposti a perdere la propria vita per difendere la verità del Vangelo in cui avevano creduto. Tutti sappiamo la storia di Martino Lutero, che convocato ad apparire davanti alla Dieta di Worms, questo Parlamento europeo di allora, qualcuno gli diceva: non andare a Worms, ti faranno la pelle. E lui disse: seppure a Worms ci fossero tanti demoni, quante sono le tegole sui tetti, io ci andrò. E quando comparì lì davanti all'imperatore e davanti alle autorità ecclesiastiche e davanti alle autorità politiche europee di quell'epoca, lui disse con grande coraggio: non posso fare altrimenti, la mia coscienza è legata alla parola di Dio e non è né salutare né giusto andare contro coscienza. Voi dovete persuadermi, convincermi con le scritture e con i piani ragionamenti che io mi sto sbagliando, altrimenti non revocherò né rinnegherò le mie opinioni. E non solo lui, ci sono stati insieme a lui, prima di lui e dopo di lui, una grande quantità di uomini e di donne che hanno mostrato la stessa fermezza, a rischio della propria vita. Questo è lo zelo di cui parliamo. Quello che Gesù fece, mise a rischio la sua vita. Questa è... Vi ricordate, no, quando abbiamo parlato del miracolo che Gesù ha compiuto a Cana? Abbiamo detto che lui diceva: la mia ora non è ancora venuta, e abbiamo spiegato, vi ho spiegato, che si riferiva all'ora della sua sofferenza, perché ogni volta che compiva un'opera divina in modo pubblico si attirava l'odio degli uomini, e questo è certamente uno dei modi in cui egli si attirò l'odio. Infatti vediamo che che ci fu subito dopo, no, persone che gli chiesero conto: ma perché con quale autorità tu fai queste azioni? Era questo il senso, no? Quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose? E questo ci fa comprendere una cosa: che il cristianesimo, vedete, non è la religione o la fede che spinge e che porta alla passività. Molti pensano che il cristianesimo è una religione per dei poveretti, delle persone che non hanno, come si dice, spina dorsale. Ma è tutto il contrario. È tutto il contrario. Il cristianesimo è la fede che produce questo zelo che ci permette di stare dritti davanti alla corruzione anche a costo della nostra stessa vita. I cristiani non sono degli elastici che voi potete tirare da tutte le parti. I cristiani sono persone che piantano i loro piedi fermamente sulla verità e sono disposti a pagarne le conseguenze. Gesù non è un amicone di tutti. Gesù dice le cose come stanno, è tenero e accogliente verso tutti, ma è pronto a pagare anche il prezzo più alto quando c'è da denunciare e correggere un abuso, in particolare nel campo della adorazione di Dio. Egli combatte per la verità, per la purezza, per la santità. Questo è zelo, questo è lo zelo. E che cosa ci rivela intorno a Cristo, al suo carattere? Ora, l'azione di scacciare animali e cambiare monete dal Tempio non fu un atto compiuto di istinto, un atto di intolleranza, ma è stato uno dei segni operati da Gesù. Lo vedremo dopo, no? Gli chiedono dei segni, non capirono che questo era uno dei segni, uno dei segni. Io non credo che solo Gesù all'epoca sua fosse disturbato da quello che stava succedendo, ma lui fu l'unico che si oppose. Questa è una delle, di quelle cose, sapete, questa è una delle differenze tra chi ha veramente lo zelo e chi ha semplicemente una conoscenza intellettuale della verità. Ricordatevelo, noi tutti possiamo sapere esattamente cosa è giusto, ma chi parla e chi prende posizione riguardo a ciò che è giusto e cosa è ciò che è sbagliato è colui e colei che ha zelo. Devo farvi degli esempi? Posso farvi degli esempi? Ma che ne so? Potete anche essere persuasi riguardo a, che so, mettiamone una di quelle cose che sta succedendo per adesso e che succederà tra un po'. La scuola pubblica è un luogo dove non deve essere insegnata la religione cattolica. Perché? Perché la scuola è di tutti e perché la scuola è un luogo dove tutti devono essere rispettati. E perché far recitare le preghiere a scuola significa far dire delle menzogne a delle persone che quelle preghiere non hanno nessun valore, nessun significato. A una persona che è un pagano far dire il Padre Nostro non ha nessun valore, non ha nessun senso. Bene, potete essere persuasi di questo, però i vostri figli si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Non avete chiesto l'esonero dell'insegnamento della religione cattolica. Ecco, questa è la differenza tra sapere una cosa giusta e avere zelo. Chi ha zelo prende posizione, esce allo scoperto, mostra qual è la propria idea. Siete al bar e qualcuno dice qualcosa riguardo a un argomento di attualità che è esattamente il contrario di quello che la scrittura dice, o al lavoro, un collega, e voi fate finta di non sentire e dite dentro di voi: questi si sbagliano. Questa è conoscenza. Intervenire rispettosamente, pazientemente, con parole condite con sale, al momento giusto, magari non in quel momento, ma dopo, quello è zelo. Capite cosa voglio dire? Ora, Gesù, nel fare quello che ha fatto, adempie le scritture. Per esempio, in Malachia, capitolo 3, E detto questo, Malachia è l'ultimo libro dell'Antico Testamento e Malachia aveva preannunciato la venuta del Messia e del messaggero del Messia. Ecco, io vi mando il mio messaggero, Malachia capitolo 3, che spianerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento e purificherà i figli di Levi e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno al Signore offerte giuste. In altri termini, era già stato profetizzato della venuta del figlio di Dio o del Messia come di qualcuno che avrebbe purificato l'adorazione di Dio e purificato il popolo di Dio, e Gesù fa esattamente quello che doveva fare. Anche in Zaccaria 14:21 c'è un altro possibile riferimento a questa azione che il Signore ha compiuto. Non è così evidente dalla traduzione che noi abbiamo, perché si trova in Zaccaria 14, il versetto 21 dice esattamente questo: ogni pentola a Gerusalemme e in Giuda sarà consacrata al Signore degli eserciti, tutti quelli che offriranno sacrifici ne verranno a prendere per cuocervi le carni. In quel giorno non ci saranno più cananei nella casa del Signore degli eserciti. Questo cananei è un termine che in altre versioni della scrittura viene tradotto come mercanti, perché è esattamente una parola che può essere tradotta come mercanti, e qui Gesù sta adempiendo proprio questo, sta cacciando via dalla casa del Signore i mercanti. Quindi chi è Gesù? Cosa ci rivela questo evento, questa azione? Ci rivela che egli è colui del quale la scrittura aveva parlato, egli è l'adempimento delle scritture, egli sta facendo qualcosa non di sua iniziativa, ma nell'espressione del suo carattere, della sua vocazione, come era stato annunciato in anticipo da lui, ma è anche un atto simbolico. Infatti i giudei si vantavano della loro adorazione, ma i profeti in molti modi e in molte maniere avevano denunciato l'ipocrisia e la vanità con cui il culto veniva offerto al Signore. Non basta venire nella casa del Signore. Vi ricordate cosa diceva Isaia all'inizio della sua profezia? Basta, io non ne posso più dei vostri sacrifici. Venite a offrirmi dei sacrifici, ma le vostre mani sono sporche. Che cosa me ne faccio delle vostre preghiere? Cosa me ne faccio dei vostri sacrifici se voi non avete uno spirito rotto, un cuore afflitto, uno spirito umile davanti a me? Leggete il capitolo 1, no? Più o meno dice queste cose. Ma non solo, anche Geremia dice qualcosa di simile. A quelli che dicevano: ah, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore. E dicevano: è pace, pace, ma pace non c'era. Smettetela di porre la vostra fiducia in parole vane. Ma come, il Tempio del Signore, il luogo della dimora di Dio? Vedete, fratelli, noi dobbiamo guardare alla sostanza delle cose. Noi, più di quanto questo fosse vero nell'Antico Testamento e nel popolo di Israele, noi che siamo il popolo del Nuovo Patto, molte persone pensano che siccome fuori da quel luogo, da questo luogo c'è scritta la parola giusta, questa è una chiesa riformata, questa è una chiesa così, allora essere qui significa essere nel posto giusto. No, fratelli miei, se venite qui con lo stesso spirito col quale alcune persone o molte persone andavano nel Tempio del Signore al tempo di Geremia, ma il vostro cuore non è pieno di fede, di amore, di zelo autentico, di umiltà. Potete anche affermare di credere alle cose giuste. Il vostro stare in queste mura, come il mio stare su questo pulpito, non vi salverà, non mi salverà, non ci salverà. È la rettitudine del nostro cuore, dei nostri sentimenti, è la sincerità della nostra fede, è l'umiltà della nostra professione di fede, in conformità alla parola che ci salva. I nomi non servono a molto. Se prendete una bottiglia di veleno e ci mettete, che ne so, Don Perignon, sopra, quello sempre veleno resta, non diventa champagne. Quindi è un atto simbolico della purificazione dell'adorazione. Cristo avrebbe purificato l'adorazione di Israele. Cristo avrebbe riformato autenticamente l'adorazione del popolo di Dio. Ed è anche rivelazione della sua relazione col Padre. Gesù chiama quel luogo la casa del Padre mio. Sappiamo che già quando era dodicenne Gesù aveva questa consapevolezza. Quando dodicenne fu trovato dai suoi genitori a discutere con i dottori del Tempio, Gesù disse: già, non dovevo io, non lo sapevate voi che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio? E qui dice esattamente la stessa cosa. Gesù è perfettamente consapevole di chi egli fosse, e questo essere figlio del Padre, figlio di Dio, equivale a una attestazione della sua divinità, come più avanti vedremo al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, quando egli disse qualcosa di simile e lo stavano per lapidare perché gli dissero: tu che sei uomo ti fai Dio nel chiamarti figlio di Dio. Quindi comprendiamo un'altra cosa, fermiamoci un altro istante prima di concludere stamattina. E comprendiamo che il luogo e l'atto dell'adorazione di Dio devono essere preservati con grande gelosia. Che nei luoghi dove Dio viene adorato non ci deve essere commercio, non ci deve essere guadagno. I luoghi dove Dio viene adorato non sono luoghi di divertimento, non sono luoghi di intrattenimento, non sono luoghi dove ci possa essere spazio a qualunque tipo di ipocrisia. Noi non veniamo qui per stare bene, noi veniamo qui per sapere qualcosa di più intorno a chi è Dio. Un luogo dove Cristo è adorato è un luogo dove la parola di Cristo viene insegnata, un luogo dove lo Spirito di Dio è all'opera, dove lo Spirito di Dio abita nei suoi testimoni. È un luogo dove, come vedremo più avanti, Gesù disse alla samaritana: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Questo è la casa del Padre, questo è il Tempio del Signore. E la mia domanda è: questo luogo è un luogo, è una casa di preghiera o qualcos'altro? Io sono convinto che questo è un luogo che è una casa di preghiera, dove la parola di Dio viene invocata, viene insegnata, dove il nome di Dio viene invocato. Ma tanti luoghi dove in questo momento si tengono dei culti in Italia e nel mondo non sono affatto delle case di preghiera, sono dei luoghi di ritrovo, sono dei luoghi di intrattenimento, sono dei luoghi dove si cerca di curare le proprie frustrazioni. Certo, noi siamo malati, noi siamo colpiti da tante cose. La vita moderna ci logora e andiamo in chiesa per rilassarci un po', no? No, noi andiamo in chiesa per conoscere Dio. Noi andiamo in chiesa per conoscere Dio e quindi conoscere noi stessi, metterci al passo e in linea con i comandamenti del Signore. Questo è quello che ci si aspetta da qualunque luogo di preghiera. Il canto che noi eleviamo a Dio non è espressione dei nostri sentimenti sdolcinati nei confronti di Dio. Noi non cantiamo a Dio come una fidanzata canterebbe al proprio fidanzato o viceversa. Noi cantiamo a Dio riconoscendo la sua santità, la nostra miseria, noi confessiamo i nostri peccati a Dio e ci aspettiamo il suo perdono. Questo è il luogo dove il Dio santo, giusto, misericordioso, benigno, perdonatore si manifesta, dove lui incontra uomini e donne rotti per risanarli. Questa è la casa del Padre. Questo è il luogo dove Cristo si manifesta. E tutto ciò ci interroga profondamente. Io ho concluso. Conosciamo qualcosa di questa consapevolezza, passione, che producono azione, coraggio, che ci portano a sfidare i potenti, a esporci anche a perdite, a pericoli, all'odio del mondo, affinché la verità di Dio sia conosciuta e pubblicata, il suo nome onorato, la santità della sua casa, che è la sua chiesa, preservata. Perché cosa ci appassioniamo? Per qualcuno che corre dietro un pallone? Perché cosa gridiamo? Perché cosa ci spendiamo e siamo disposti a spendere dei soldi? Questa è la settimana di Sanremo. Io ogni volta che c'è Sanremo qualcosa la devo dire su Sanremo, no? Ovviamente. Sapete che c'è gente che per andare lì in una serata di Sanremo quanto spenderà? Centinaia di euro. Migliaia anche, se considerate il viaggio, il pernottamento, il biglietto e tutto il resto, e magari i posti importanti. Perché cosa stai, come stai spendendo i tuoi soldi? Se qualcuno dovesse guardare il modo in cui utilizzi la tua carta di credito o il tuo portafoglio, il tuo denaro, potrebbe ricavarne minimamente l'idea che tu sia un cristiano, una cristiana. Certo, non è una questione di denaro essere cristiani o meno, ma dal modo in cui noi utilizziamo il nostro denaro si capisce molto ciò che noi siamo, quali sono i nostri valori, quali sono le cose che desideriamo, le cose più importanti, le nostre imprese. Lo zelo è direttamente proporzionale all'amore. Vi ricordate cosa dice Gesù alla chiesa di Efeso, libro dell'Apocalisse, capitolo 2? Questo ho contro di te. Tu sei una chiesa ortodossa, tu hai una buona dottrina, hai una sana dottrina, però questo ho contro di te. Tu hai lasciato il tuo primo amore. Ravvediti. E alla chiesa di Laodicea, l'abbiamo letto durante il culto, dice: tu sei tiepida, tu sei tiepido. Abbi dunque zelo e ravvediti. Perché lo zelo è proporzionato all'amore. Più noi amiamo Dio, più noi siamo zelanti. Ecco perché Cristo è stato un uomo che durante il suo ministero è stato consumato dallo zelo per il Signore, perché Egli ha amato Dio in modo supremo. Quindi, siate certi che Cristo agisce così anche per noi. Che cosa lo ha portato a fare lo zelo per te e per me? Lo ha portato sulla croce. Per purificare il tempio del tuo corpo, Cristo ha versato il suo sangue. Cristo accoglie i figli prodighi, puzzolenti di sterco di maiale, sporchi di fango, ma non li lascia così. Certo, quando andiamo a Cristo non dobbiamo pensare che dobbiamo lavarci prima di andare da Lui, perché non ne saremmo capaci. Avete mai provato a fare un guaio del tipo che no, vi siete sporcati di qualcosa? Una volta mi sporcai di inchiostro e ero preoccupato da quello che avrebbe potuto dire mia madre. Allora ho preso dell'acqua e ho cercato di pulire quella macchia diventata. Ecco, questo è quello che facciamo noi. Questo è quello che facciamo noi. Il peccato è una macchia che, seppure proviamo a lavarci in tutti i metodi possibili e immaginabili, Geremia ha usato questa metafora, no? Non riusciamo a liberarcene. Solo il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato. Ecco, Lui è così zelante, Lui ti vuole santo, ti vuole santa, e ci ha voluto così tanto santi davanti a Lui da dare la sua vita per noi, e non si rassegna fino a quando la perfetta santità non sarà compiuta in noi. Ha dato il suo spirito oltre che il suo sangue affinché noi potessimo essere santificati. Perciò metti dal canto tuo ogni premura affinché il peccato in ogni sua forma possa essere allontanato da te. Cosa ti chiede Cristo? Cosa chiede a noi di Caltanissetta? Cosa chiede a voi che state ascoltando? Cosa chiede Cristo a te? Non lo so. E questa è una di quelle domande alle quali dobbiamo rispondere nel silenzio della nostra cameretta, nella tranquillità davanti a Dio. Ma certamente dobbiamo essere sicuri che Cristo userà la sua sferza di cordicelle affinché ogni cosa che contamina il nostro tempio possa essere allontanata, possa ciascuno di noi possedere lo zelo di Cristo. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua buona parola, per la quantità di insegnamenti che noi riceviamo dalle tue azioni, oltre che dai tuoi insegnamenti. O Signore Gesù, fa, o Padre, che possiamo conoscere questa gloriosa opera di purificazione che Cristo è venuto a compiere. Grazie per il dono della fede, grazie per ciò che Egli ha compiuto alla croce per noi, grazie per il dono dello Spirito Santo, grazie per la Tua parola, grazie per la Chiesa, che è un luogo dove noi possiamo contemplare la Tua gloria ed essere trasformati. Grazie, oh Signore, per tutti questi mezzi che metti a nostra disposizione, la partecipazione ai Tuoi sacramenti, oh Signore, la partecipazione ai Tuoi ordinamenti. Signore, grazie per tutte queste cose. Opera in noi affinché veramente come sposa di Cristo possiamo essere senza macchia, senza ruga, senza difetto davanti agli occhi tuoi ed essere splendenti di gloria davanti agli uomini. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.